E adesso, come detto, spazio all'economia e come ogni mercoledì diamo il benvenuto al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Massimiliano, ciao.
Ciao Virginia, buongiorno, buongiorno Magica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
Allora Max, oggi iniziamo dall'Italia. Uno dei motivi che ha determinato la fretta nella formazione del nuovo governo era quello di dare fiducia e continuità ai cittadini, oltre che la necessità di dover affrontare alcune questioni piuttosto urgenti. Una di queste è quella del Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione si è impegnato a ricapitalizzare la banca più vecchia d'Italia con oltre 5 miliardi entro la fine dell'anno per evitare l'intervento dello Stato, un piano che era stato rivelato lo scorso ottobre. La banca ha chiesto un'estensione fino al 20 gennaio, un'estensione che potrebbe venire rifiutata dalla Banca Centrale Europea. Allora, perché questo probabile rifiuto, Max, e che cosa succederà in caso di fallimento?
Il rifiuto è semplicemente il segno che la Banca Centrale Europea e soprattutto altri partner europei, in particolare la Germania, che hanno elezioni nel 2017, non vogliono aprire la porta a possibili aiuti di Stato che vengono dati a banche, quindi fare vedere che esistono delle possibili debolezze, delle possibili manovre che possono essere messe in pratica per aggirare tutto sommato una linea economica basata sul rigore. Quindi questo a livello di carattere generale. Certo è che Monte Paschi di Siena è la terza banca più importante d'Italia, quindi è molto significativa, e l'avere aiuto di Stato vuol dire far soffrire a chi ha obbligazioni del Monte Paschi di Siena perdite, perché l'aiuto di Stato arriva solo soltanto dopo, per cui è assolutamente fondamentale per il governo italiano cercare di trovare una soluzione. Si sta parlando in queste ore di fare uno swap, quindi uno scambio tra chi ha obbligazioni e azioni, quindi se tu ti ritrovi a essere un obbligazionista e un bond del Monte Paschi di Siena, ti ritroverai con tutta probabilità a essere azionista. Sembra che qualche soldo possa essere ancora raccolto dagli investitori di adesso, e se riescono a raggiungere il miliardo sembra che il fondo del Qatar gliene mette un altro, e quindi si raggiunga quella famosa soglia di 5 miliardi che è necessaria per mantenere in vita l'istituto. La data ormai è prevista, deve essere tutto fatto entro il 31 dicembre, e speriamo veramente che ci sia un buon capodanno anche a Siena.
Rimaniamo in Italia, Max, e parliamo dei dati Istat. Nei primi 9 mesi dell'anno il bilancio per il Made in Italy fuori dai confini è positivo, più 0,5%, grazie al più 10,5% del Mezzogiorno, che si avvantaggia della produzione di Jeep Renegade e 500X, auto che vengono prodotte a Melfi e vengono esportate in tutto il mondo, facendo salire l'export. Di contro però il prodotto interno lordo per abitante nel meridione è a meno 44% rispetto al centro-nord, tant'è che uno dei primi pensieri del nuovo presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato per la situazione delle famiglie nel sud Italia. Cosa ci dicono quindi questi numeri, Max?
Ci dicono che ci sono delle cose che funzionano abbastanza bene, quindi come hai detto tu, le automobili prodotte da quella che era la Fiat in Basilicata stanno andando bene in altre parti del mondo, perché ci sono delle nuove produzioni che vengono fatte, però per esempio a livello di esportazioni nel resto d'Italia non è che siano andate così bene, stiamo parlando di o piccola crescita tipo più 1% o a piccola diminuzione tipo meno 1%, perché la situazione è quella che è. Il divario tra nord e sud resta, perché il reddito disponibile è qualcosa come 13.000 euro all'anno nel sud Italia, il doppio invece al nord, e la situazione non è che sia cambiata rispetto a quella che conosciamo e forse abbiamo conosciuto noi prima di partire dall'Italia per venire in Australia. La problematica principale, più che vedere appunto questi valori di piccola crescita o piccola diminuzione, è che cosa succede in altre nazioni che sono in Europa, le quali invece stanno tutto sommato meglio, riescono a crescere di più, per cui Italia fanalino di coda tra le grandi economie, e fanalino di coda che continua a vedere le economie più importanti allontanarsi sempre più, per cui uno si augura che effettivamente tutte queste notizie così drammatiche facciano focalizzare l'attenzione di chi governa a effettivamente problematiche di carattere economico, perché ormai un terzo degli italiani hanno veramente problemi ad arrivare alla fine del mese, quindi è necessario effettivamente fare qualche cosa che non sia semplicemente di facciata o le classiche belle parole.
Max, chiudiamo spostandoci in Australia per parlare di tasse. Oxfam Australia ha denunciato che l'Australia perde più di 4 miliardi all'anno a causa delle multinazionali che si servono dei paradisi fiscali per evadere il fisco. Oxfam nomina i paradisi fiscali che incoraggiano le multinazionali ad evadere le tasse. In Australia le compagnie da Svizzera, Singapore ed Olanda sembrano essere le più abili nell'evasione. Secondo l'economista Jamaldin, la mancanza di trasparenza per quello che riguarda questioni di tasse è inaccettabile. Ascoltiamo le sue parole.
This is why Oxfam is calling on the Australian government and all parties to take a position where they commit to ensure that all large multinational corporations publicly declare profits, income, employees, assets for every single country in which they operate.
Max, non finisce qui. Secondo l'ATO, e sono dati che sono stati resi noti venerdì scorso, più di una multinazionale su tre non paga le tasse in Australia. Insomma, sembra che ci sia ancora parecchio da fare. Come stanno le cose? Da dove si potrebbe iniziare, Max? Abbiamo un paio di minuti.
Allora, ancora più veloce sarò. Le multinazionali che non pagano tasse in Australia non tutte fanno profitti, per cui non è, diciamo così, una notizia sconvolgente il fatto che ci siano delle compagnie che magari perdono soldi perché sono, che ne sono, nel settore minerario, per esempio, che non è andato benissimo lo scorso anno e quindi non si trovano a pagare tasse. Quelle che invece sono soggette alla nuova legislazione australiana che proprio intercetta compagnie che hanno affari di oltre un miliardo di dollari a livello internazionale e hanno attività profittevoli in Australia, queste sono oltre 100, sono circa 135, l'ATO le sta controllando, quindi vedremo con tutta probabilità tasse arrivare da loro. La cosa da fare è forse quello che sta cominciando a fare Oxfam, quindi il pubblicare, rendere pubblico dove queste compagnie o le compagnie che hanno residenza fiscale in Australia, dove fanno soldi e quante tasse pagano per ogni paese, perché ricordiamo, se il problema di togliere 4 miliardi dalle tasse dell'economia australiana è grande, sì, ma tutto sommato piccolo rispetto alla dimensione dell'economia australiana, questo non è quando tu fai profitti anche molto piccoli, parlo di pochi milioni di dollari, in nazioni come la Papua Nuova Guinea, dove manca l'acqua potabile e dove anche avere qualche decina di migliaia di dollari può fare la differenza a tantissime persone. Quindi lì è effettivamente dove il problema è, e la trasparenza è il primo passo verso la soluzione.
Max, grazie mille per l'intervento di oggi, ti diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Certamente, ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.